Buonasera a tutti e buonasera a tutte, bentornati a un nuovo episodio, nello specifico il secondo del 2024 di Officina Spritz. Oggi grande ritorno, ma come sempre lo scopriremo dopo la sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari, qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite? Perché? Ma non lo fate? Lasciate perdere, cara. E dopo quasi un anno, rieccoci, siamo fieri di ripresentarvi Luca Poggi, oggi in full immersion in Polkadot, con spoiler annessi, ci auguriamo. Luca però non sa che quest'anno è cambiato tanto, è cambiata la trasmissione, siete cambiati, soprattutto aumentati voi che ci supportate. E sempre di più, quindi Luca avrà l'onere di ripresentarsi. Io ringrazio Chiara e Vincenzo, come sempre, voce e soprattutto regia di questo progetto, e do la parola a Luca che ci spiega chi è, da che background viene e soprattutto cosa fa, prima di cominciare poi a parlare di Polkadot a manetta. Prego Luca, bentornato su Officina Spritz.
Ciao Paolo, ciao a tutti. Intanto ringrazio Officina Spritz per avermi appunto invitato a questo secondo episodio, parlare di Polkadot. Avevo già partecipato a un altro episodio in passato, una Royal Rumble tra varie, diciamo, chain, no, del mondo cripto. Allora, io sono, come appunto mi ha presentato Paolo, Luca Poggi, sono co-founder della community italiana di Polkadot. Su Telegram abbiamo circa 2000 membri, poco più o poco meno, e diciamo, in parallelo a questa attività comunque di community che svolgo completamente, diciamo, a tempo libero. Nel tempo libero ho messo su quella che è una realtà di validazione e collecting all'interno appunto del mondo Polkadot, che si chiama Iceberg Node. Siamo attivi in circa, forse nell'episodio prima avevo detto un numero più basso, ora fortunatamente nell'arco del tempo siamo saliti, siamo quasi sulla quarantina di chain diverse, tutte all'interno del mondo Polkadot, magari anche qualche testnet al di fuori, ma poca roba. E niente, questa è l'attività principale. Oltre a questo stiamo lavorando anche ad altri progetti di cui però appunto non posso ancora spoilerare nulla, sempre annessi, diciamo, un po' attività di validazione e diciamo, attività annesse. E niente, io direi che possiamo iniziare.
Allora, tu ti sei chiamato, non so quanto saggiamente la prima domanda che devo farti, perché hai parlato di questo aumento, insomma, nel numero delle chain. Io adesso devo farti la madre delle domande, come piace sempre a me. Abbiamo visto ovviamente tutti quanti i Bitcoin questo mese fare su, fare giù, lateralizzare. Abbiamo visto l'approvazione. Quasi insomma abbiamo distanziato con l'episodio di 22 ore l'approvazione dei famosi ETF spot. Quindi devo chiederti, non a livello, cioè a livello proprio di community, hai notato nell'ultimo mese un riavvicinamento? C'è stato il fermento poi in quelle che sono le persone che tornano a chiedere, tornano a interessarsi? E soprattutto, qual è la differenza secondo te? Se ci sarà, se c'è, rispetto al 2020-2021, e come vi siete preparati voi che vivete, diciamo, in trincea, in prima linea adesso questo fermento?
Allora, sì, diciamo, vivendo appunto molto la community, quindi attività nei vari gruppi, eccetera, nel quale ogni tanto, no, entro a dare supporto, diciamo, a fare l'audio, io sono famoso un po' su Polkadot Italia o su Aster Italia, Moonbeam Italia, eccetera, per fare un po' gli audio parecchio lunghi dove spiego varie cose. Sì, ho notato, a parte i soliti, no, come sai, c'è sempre uno zoccolo duro, no, di persone che quelli hai sia in bull che in bear market, che sono proprio quelli che, diciamo, vivono le cripto anche loro al 100%, magari non lavorando nel mondo cripto, però comunque sono sempre attivi, fanno sempre attività di questo tipo. Ho visto, come hai detto te, anche nuove, diciamo, utenti avvicinarsi, ma allo stesso tempo anche risvegliarsi vecchi utenti, no? Che cosiddetti che vanno in letargo, no? Durante
Eh
appunto
sì,
il bear
quelli che
market.
erano stati ibernati durante il bear market, praticamente.
Esatto, sì, vanno proprio in letargo e poi appena, diciamo, fioriscono, no? Rimanendo in tema, queste candele verdi nei vari grafici, un po' di tutto, da Bitcoin alle varie altcoin, diciamo, si aumenta quella che è proprio l'attività nelle varie chat, da domande di qualsiasi tipo, dallo staking, poi Polkadot c'ha la governance, quindi domande sulla governance, domande sulle DApp, ad esempio Astar, che è una delle parachain di Polkadot che a livello di prezzo ha performato meglio durante il 2023. C'era tra l'altro un'analisi che è una delle chain, delle top 20 chain che ha performato, diciamo, meglio nel 2023. Allora anche lì, diciamo, è un gruppo quello dove forse è più attivo ancora di più, no? Perché poi, come abbiamo sempre detto, questo risveglio viene proprio grazie ai prezzi, più che a magari a una news tecnica piuttosto che a un aggiornamento tecnico.
Ah sì, possiamo ancora dire che comunque basta che Bitcoin torni un attimino a spingere per traghettare tutto quello che gli interessa. E qui domanda ovviamente personale, perché ci mancherebbe. E non c'è una parte di Luca che è un po' infastidita da questo atteggiamento delle persone che poi dovrebbero arrivare un giorno in mass adoption? Cioè, voi che state lì, ci trafficate, conoscete i protocolli, studiate, come, cioè, magari sei con te, sicuramente sarete contenti, anche perché ci mancherebbe altro, però non c'è una parte di te che a un certo punto dice: ah, certo, mo sono arrivati questi perché è ora di pranzo, tipo come se avessimo scosso un po' le ciotole per i gatti?
Sì, diciamo, più che l'ora di pranzo è l'ora dell'airdrop, no? Perché poi tantissimi arrivano anche appena si sente parlare, no, della parola airdrop, eccetera. No, qua ti dico, il concetto è che sì, sinceramente il mercato è ancora molto acerbo e siamo ancora veramente lontani dalla, più che dalla mass adoption, da proprio da, diciamo, un mercato che secondo me inizierà ad avere degli use case, dove quindi inizierà a contare quella che è la tecnologia, perché come hai detto te, o come ho detto poco fa, esce un aggiornamento magari tecnico che cambia tutto, Polkadot 2.0, questo e quell'altro, magari annunciato durante un bear market, non lo considera nessuno, solo perché poi sale del 20-30% senza nessun annuncio né niente, allora diciamo si svegliano tutti. Quindi sì, è un mercato altamente speculativo e ancora al giorno d'oggi posso dirti che il 90-80-90% del valore di un progetto poi alla fine lo fa la parte speculativa. La parte tecnica, in fin dei conti, conta ancora veramente poco. Però, secondo me, il mercato, se vuole anche crescere effettivamente, ma lo sta facendo, perché la capitalizzazione cresce, le regolamentazioni, come vedi, arrivano in tutti i settori. Io porto sempre anche l'esempio di Uniswap. Cioè, Uniswap non è che si è inventata il KYC, no, sulla V4, perché quelli un giorno si sono alzati gli sviluppatori e hanno detto: oh, ma Binance fa il KYC, noi non lo facciamo anche se siamo un DEX, come mai? Cioè, quindi sì, il mercato cresce e cresce appunto a livello di capitali e di regolamentazioni, e secondo me i progetti poi che hanno un ambito, diciamo, di utilizzo, un ambito tecnico, non le cosiddette meme coin, no, che poi, per l'amor di Dio, ci si diverte tutti e si hanno, si tradano, questo e quell'altro, ok, però effettivamente, diciamo, il mercato cripto deve, diciamo, avere dei progetti anche seri, no, da questo punto di vista. E in futuro sono questi, quelli che oggi soffrono un po' di più perché magari non hanno la FOMO del momento di un determinato airdrop, questo e quell'altro, secondo me in futuro invece avranno ovviamente gioco più facile.
Ti interrompo un attimo e ti faccio una domanda un po' così a bruciapelo su quello che hai detto. Ma se te vuoi dare una previsione di quando secondo te il mercato prezzerà la tecnologia oltre e supererà questo ostacolo della pura speculazione, dammi un orizzonte temporale.
Bah, è difficile da dire, perché cioè, effettivamente ad ogni ciclo, no, ci si spera, no, che ogni volta cambi qualcosa. E poi ad ora, ad esempio, se siamo nella fase di partenza di quella che è la prossima bull run, no, nella fase iniziale, mi sembra che siamo già partiti da quel punto di vista abbastanza male, nel senso, bene o male che siamo partiti, però siamo partiti comunque sempre sull'onda di airdrop, sull'onda delle meme coin.
E quando il mercato riuscirà a capire il valore della tecnologia e dare il giusto prezzo all'asset per quello che è il sottostante?
Quando, quella volta che si partirà invece che per queste cose per un use case reale, cioè dove c'è gente che veramente entra o compra un determinato token o una determinata cosa, diciamo perché vuole usare un prodotto reale e quindi è necessario averlo o perlomeno non ti dico avere il token, ma usare un determinato protocollo. Ok, questo secondo me sarà lì l'inizio poi della, diciamo, di un mercato molto, che darà molto più valore a, diciamo, alla sostanza e non a, diciamo, alle meme o queste cose qua, perché poi anche lì ci si continua poi anche tante volte a far male proprio per quel motivo lì, perché poi meme coin che fondamentalmente in modo sostanziale non hanno nulla dietro, ultra capitalizzate, poi vanno su, va bene, sono tutti contenti, la volta che poi iniziano a venire giù, dopo poi riniziano il cosiddetto appunto letargo, no? Per tutta quella gente che ha comprato il top e allora poi, diciamo, vedono meno 50 nel giro di un mese e chiudono tutto e si rivediamo tra 2 o 3 anni. E succede sempre così, ecco. Boh, non lo so, ad ora mi sembra un ciclo già iniziato che nel mercato cripto non è ancora, da quel punto di vista lì, maturato. Nonostante le regolamentazioni che comunque arrivano, non solo a livello fiscale, come avete visto anche in Italia, che quello ovviamente è la prima parte dove si inizia perché ovviamente subito guardano a far cassa, ma anche dal punto di vista poi anche di regolamentazioni da tutti i punti di vista, cioè l'emissione di token, il listing, le licenze da exchange, le licenze di qualsiasi altro
Vabbè,
intermediario.
diciamo che comunque con i tempi comunque lenti degli stati, ma anche dell'Unione Europea, tutti i pacchetti posti adesso in essere servivano a rispondere a quello che era il panorama del 2021. Quindi c'è anche da dire che la politica si muove con una latenza non indifferente, quindi poi quello che succede ora verrà normato poi successivamente. Allora, noi entriamo nella fase centrale, nel ventre di questa puntata su Polkadot, e io vorrei partire facendovi una domanda gentile che ti fa sentire e ti fa capire quanto noi ci teniamo ai nostri ospiti. Polkadot 2.0, ma è una cosa da Zuckerberg? È una mossa del tipo mo mi invento il metaverso? Oppure invece è qualcosa di studiato e di cui, insomma, non vedi l'ora di parlarci. Portaci in Polkadot 3.0, aiutaci a capire.
Allora, le cose da dire sarebbero, cioè, tantissime, tantissime, soprattutto andando due nel dettaglio. Io cercherò di elencarle un po' tutte, no? Le principali, o perlomeno quasi tutte, però poi magari se c'è qualcosa da approfondire me lo dici. Allora, Polkadot 2.0, perché 2.0? Perché da quando è uscita Polkadot, Gavin Wood ha scritto, no, white paper prima ovviamente che uscisse, eccetera, e quello aveva come target l'arrivo a Polkadot 1.0, cioè vuol dire che quando è uscito l'aggiornamento che tutti i nodi della rete hanno aggiornato con la versione 1.0.0, lì siamo arrivati al punto dove il white paper iniziale di Polkadot è stato portato a compimento. Quindi fino a lì ci siamo arrivati, che è la versione che avete visto, cioè con le aste parachain, quindi con i crowdloan, chi vuole far partecipare la community, quindi farsi dare una mano, con i self-founded, cioè sempre le aste, ma dove il team poteva vincere gli slot diciamo, per diventare parachain in modo autonomo, con lo staking di DOT, come avete visto, con le varie, diciamo, anche system parachain, cioè quelle parachain che sono a servitù, no? Di tanti servizi che offre la Relay Chain, come Asset Hub, no? La parachain che tiene una serie di tutti i token dell'ecosistema, Bridge Hub per i vari bridging, Collective per le parti, diciamo, legate invece ai team di sviluppo e così via. E tra l'altro, già, diciamo, dalla versione 1.0 si era partiti anche con la OpenGov, che ha un ulteriore aggiornamento di quella che è la governance di Polkadot. Poi però, a un certo punto, quindi arrivati a quel punto, non è che si bloccano gli sviluppi, sempre in ottica di andare a migliorare sempre di più, no? L'infrastruttura, si guarda già alla 2.0. Ad esempio, oggi è uscita proprio qualche ora prima diciamo, di questa nostra call, è uscita la 1.6.0, Quindi diciamo che si va verso veramente in modo anche rapido alla 2.0, anche perché non è tanto che è uscito la 1.0.0, si va in modo molto rapido. La 2.0 che cosa porta? Al di là della OpenGov 2.0 che rispetto alla Gov diciamo tradizionale, alla governance tradizionale, ha tolto diciamo il la 2.0 ha tolto il consiglio, ha tolto la commissione tecnica, ha introdotto una serie diciamo di referendum che chiunque può aprire, ok? Non tanto da un punto di vista diciamo fondamentalmente come prima, che anche lì prima chiunque poteva fare diciamo avviare dei referendum, in questo caso li può fare avviare su qualsiasi diciamo traccia, ma soprattutto anche in parallelo uno con l'altro. E questo quanto riguarda la governance. A livello tecnico invece le funzionalità sono molto diciamo diverse rispetto a prima. Intanto è cambiata la rappresentazione di Polkadot rispetto a quella precedente, no? Non so se tutti vi ricordate quella precedente, che c'era la RLC al centro e poi le varie parachain con i vari validatori e i collator, nel caso delle parachain, connesse, no? Da questa diciamo visione dove c'era Polkadot al centro, un po' come fosse la visione tipo solare, del sistema solare con Polkadot al centro e tutte le
parti. Poi se mi permetti era la parte un po' più eccentrica e che definiva al meglio Polkadot, no? Cioè nel senso lì non facevi domande del tipo a che punto siete con l'interoperabilità, perché il concetto era unicus mundus proprio.
Sì, sì, però dava un po' la visione come se DOT fosse al centro e le varie parachain appunto connesse ad essa esternamente. Magari poteva uno sembrare che fosse un po' tipo anche Cosmos Hub, no? Simile, cioè le chain separate una con l'altra, quando invece, come sai, come hai detto appunto anche te, l'interoperabilità tra le chain stesse è elevatissima nel mondo DOT. Riesce a fare proprio delle chiamate, delle funzioni da una chain all'altra, senza neanche che poi l'utente appunto se ne accorga che bridge i token fuori, dentro, eccetera. Allora, per togliere anche questa diciamo mentalità un po' di stacco tra le varie chain, e anche perché poi la vera 2.0 di Polkadot cambia qualche meccanismo, diciamo la visione è stata come presentata da Gavin Wood al Decoded 2023, dove si è presentato proprio con dei fogli di carta, ma non sto scherzando, che li ha proiettati con questo disegnino fatto a mano, che probabilmente sembrava come se l'avesse fatto a mano venendo lì in aereo.
Stile diapositive del 1800.
No, peggio proprio, perché avevo fatto su una carta posticcia, quasi, sembrava quasi una carta della focaccia, no, praticamente, dove c'è questa rappresentazione di DOT come se fosse una sorta di cookie, no, di biscotto con le gocce al cioccolato, dove le singole gocce sono le varie parachain di app, eccetera. Cioè proprio un insieme dove tutto è completamente interconnesso, e da questo punto di vista è nata proprio la visione 2.0, che all'atto pratico non è che cambia tantissimo rispetto alla 1.0, perché effettivamente il cuore di Polkadot è quello. Però cos'è che ha introdotto? Ha introdotto diverse cose, tra cui la prima parte è la parte diciamo di core time, cioè ad oggi, come dicevo prima, i vari progetti come parachain che si volevano connettere al mondo DOT dovevano farlo acquistando uno slot. Questo slot lo potevano acquistare per un minimo di tempo di un mese fino a un massimo di 2 anni. Nell'acquistarlo si poteva andare tramite, cioè si andava tramite asta, che poteva essere self-founding da parte del team o con l'aiuto della community tramite un crowd loan, no? Quindi raccoglievi i DOT con i quali poi partecipavi all'asta. In cambio le varie persone che partecipavano, cioè che imprestavano i loro DOT al team di una parachain, ottenevano in cambio, a seconda delle condizioni che metteva la parachain, i token della parachain. Questo sistema è stato tolto perché si è visto che all'inizio era stato molto, diciamo, in fomo, con molta hype, su Kusama soprattutto, e anche con le prime parachain di DOT, fino a poi andarsi a affievolire, perché chiaramente, come tutte le cose, ci sono state le prime parachain che hanno avuto un ritorno molto elevato perché hanno partecipato poche persone, quindi hanno i token, e inoltre considera che i progetti non sapevano ancora bene come allocare i token, quindi magari hanno pagato anche troppo rispetto a dopo, che sono diventati molto più esperti nel gestire le aste e quindi pagare anche un numero di token molto più limitato, ma allo stesso tempo anche il numero di persone era salito, e quindi come tutte le cose, no? è la classica bolla che poi scende, no, a livello proprio di, diciamo, di profittabilità.
Questo immagino è stato anche uno sbatti per chi poi ha programmato questa roba qui. Arrivare e dire, c'è presente quel sistema core della Parachain? Sì, grande, cambialo. È stato immagino un bel lavoro fatto dagli sviluppatori, dai dev.
Sì, e poi pensa ai tool che si sono sviluppati o anche ai business che si sono sviluppati dietro al sistema Aste, perché c'è ad esempio una pagina che si chiama parachains.info, che appunto viveva di view da parte di gente che andava a vedere come fare il crowd loan, quali sono i crowd loan attivi in quel momento. Ora questa cosa è sparita, anche se ho visto che quel sito si è già riciclato come se fosse tipo un coin market cap del mondo DOT, perché comunque oltre a quello fornisce tutta una serie di info che in effetti rimarrà come questo, diciamo, come questa piattaforma. Ma poi pensa anche a tutti gli altri progetti, quali Acala, Bifrost, eccetera, che hanno fatto anche una parte del loro prodotto, oltre che il liquid staking, una parte del loro prodotto anche il liquid crowd loan, cioè poter partecipare al crowd loan ma allo stesso tempo stare liquido. Anche lì chiaramente loro hanno perso questa fetta, anche se comunque magari non è mai stata troppo, diciamo remunerativa per loro, però comunque anche questa l'hanno persa. Poi al di là di quello, cosa fa? È stato introdotto questo core time. Che cos'è? È praticamente la visione che già c'era nel white paper, ma che non era mai stata implementata, dei parathread, che sarebbero le cosiddette parachain a consumo. Ok? Parachain a consumo, cioè che tu acquisti il block space quando ti serve. Esiste anche l'acquisto, diciamo, come prima dello slot per un certo tempo, però in realtà non è più come prima di 2 anni, ma viene per tempi più molto limitati, al massimo un mese, mi pare, qualche settimana, un mese. Comunque
è un leasing.
Sì, un leasing, ma come prima, però in questo caso molto più ristretto. O se no, dare modo anche proprio di pagare quando ti serve. Cioè vuoi includere un tuo blocco, far validare un tuo blocco che produci con la tua parachain dentro Polkadot, paghi in quel momento, lo includi, poi magari per 1000 blocchi invece non lo fai più e così. Quindi avere anche questa flessibilità che, se vai a vedere, è anche vicina un po' più alla visione di un layer 2 di Ethereum, no? Che carica gli stati a batch. Non è che ogni blocco che produce layer 2 lo carica subito. Invece le parachain sono sempre state, da questo punto di vista, sincrone. Infatti poi mi ricollego all'altra modifica. Quindi oltre al core time, che sarebbe il consumo, diciamo l'utilizzo del block space a consumo, si va anche verso il cosiddetto asynchronous backing. E questa è una quella di prima è una modifica, un'implementazione a livello economico per rendere più accessibile Polkadot. In questo caso invece è una modifica a livello prestazionale, perché con l'asynchronous backing riesci a far andare le parachain fino a un secondo a blocco. Ad oggi sono limitata a 12 secondi a blocco, con la relay chain a 6. Perché? Perché, come dicevo prima, essendo sincrono, ogni blocco di una parachain doveva essere da prima passata alla relay chain, passare in uno stato come se venisse approvato, diciamo, in fase iniziale, e poi produrre un secondo blocco attaccato al precedente, che però era già stato in parte accettato, e costituire il cosiddetto blocco finalizzato. Ora, invece, col processo asincrono, fondamentalmente, la parachain può produrre blocchi con le tempistiche che vuole lei, dai 12 secondi fino a 1, e caricarli, cioè passare la relay chain in maniera asincrona, ancora prima che il precedente blocco sia stato appunto validato dalla relay chain. Quindi anche qua simile, no, al discorso come layer 2, no, che carica batch. In questo caso non carichi a batch, carichi blocco per blocco, però con diverse, diciamo, tempistiche. E quindi riesci, appunto, da questo punto di vista, avere un miglioramento delle prestazioni, che è quello che secondo me DOT peccava un po' rispetto al mondo Ethereum, perché questi layer 2 di Ethereum, per quanto siano ultra centralizzati, perché il sequencer è centralizzato, tutto quello che vuoi, però la gente effettivamente li usava perché il tempo a blocco è di 0,25-0,2 secondi. Quindi la gente vede che quando clicca parte subito e sono contenti. Poi non capiscono che dietro c'è tutto un meccanismo che in realtà la tua TX viene inclusa su Ethereum dopo 5 minuti circa, e poi Ethereum ci mette un altro quarto d'ora, 20
Vabbè,
minuti.
però la gente non lo sa.
Non
E
lo sa.
quindi all'utente non interessa. Cioè, io clicco, è andata per quanto mi riguarda, bella così. proposito di utenza,
sì.
Tu hai detto che non puoi fare spoiler, quindi noi non ti pusheremo troppo, ma progetti freschi, belli, spicy per l'utenza, un po' catchy, un po' marketing, tanto qualcosa bolle in pentola, lo sappiamo tranquillamente che se c'è un progetto centrale ci sono almeno 10 side, se ci sono 10 side ci sono 7 puttanate perché tutti dobbiamo lavorare e capire cosa va e non va, e ci sono 3 progetti validi, non te li chiedo tutti e 3, ma una cosa bella me la devi dire, uno spoiler ce lo devi portare.
No, ti posso portare appunto, come hai detto, 3 spoiler, questo c'è per 3 spoiler.
Poi... Ah, la grande, vai, pronti.
No. Progetti che secondo me faranno parlare di loro, uno in realtà lo sta già facendo, che è Astar, no? Come ti dicevo prima, è la parachain che ha performato meglio nel 2023, addirittura tra le top 20 chain ad aver performato, forse anche overperformato Bitcoin, cioè il grafico rispetto a Bitcoin praticamente, nonostante il bear market. Ad oggi si trova, diciamo, ha fatto la chiusura 2023, inizio 2024, molto esplosiva. È passata da essere da una top 100 a adesso un top 70, mi sembra giù di lì. E ha davanti ancora un bel po' di annunci da fare. Cioè, tutta questa salita dell'ultimo periodo è stata fatta, tra l'altro, senza aver ancora rilasciato quello che poi avevano annunciato durante il 2023, che una cosa principale sarà il lancio di un layer 2 di Ethereum che si chiama Astar ZK EVM. Quindi Astar rimarrà come token unico sia sulla parachain di Polkadot, che hanno rinnovato lo slot per 2 anni e sono nati su Polkadot e rimangono, però lì rimane la parte staking, la parte appunto inflazione token, la parte legata al DApp staking, dove diciamo questo store di DApp che possono essere listate, e in cambio di sviluppare una DApp e di avere la tua community su Astar, tu, diciamo, tramite la gente che fa staking su di te guadagni delle reward extra. Quindi è un modo per attirare sviluppatori. Poi Astar supporta 3 tipi di virtual machine, la WASM, l'EVM, e ora con questo nuovo layer 2 fatto da Polygon ZK, che si chiama Astar ZK EVM, anche lo ZK EVM. E questo è un progetto che farà, secondo me, continuerà a far parlare di sé per il lancio di questo layer 2, che porterà, secondo me, un sacco di utenza. Basti vedere in questi giorni anche Manta, no? Come si è fatta conoscere grazie al layer 2. E poi il lancio di questi ulteriori di app staking V3 e così via. Poi un altro progetto che, insomma, si lega molto bene alla visione 2.0 invece, che non è ancora partito, quindi questo è un po' più, diciamo, uno spoiler, però chi è attento lo conosce, perché poi alla fine sui social è attivo come progetto, è Tansy. Questo progetto che cos'è? È un anello di, diciamo, di collegamento tra quello che oggi, diciamo, lo sviluppatore può fare nel mondo DOT, perché quando tu arrivi e vuoi sviluppare una DApp, ti fai il tuo smart contract, e lo puoi deployare questo smart contract o su una parachain ad hoc, che è uno smart contract hub tipo Astar o Moonbeam o tante altre che esistono nel mondo DOT, o altrimenti come smart contract potrai con Polkadot 2.0 andare anche proprio su Polkadot stessa, anche se su Polkadot stessa ci vai se fai uno smart molto più a livello infrastrutturale, cioè magari vai a fare un liquid staking, qualcosa di dove ti conta molto di più la sicurezza e non le prestazioni, perché ricordiamo che DOT rimarrà a 6 secondi a blocco, mentre le parachain arriveranno fino a 1. Infatti DOT consentirà questa novità di 2.0 tramite CorePlay, tra l'altro, di far girare smart contract sia WASM che EVM direttamente su Polkadot. Poi, se no, cosa vuoi fare? Vuoi fare un progetto che dici, no, lo smart è troppo limitante perché devo stare alle regole della chain dove lo deployo, io voglio avere molta più libertà, voglio sfruttare i pallet, che è questa funzionalità particolare di Substrate, voglio avere la sicurezza intrinseca del network, che è molto più sicuro, no, rispetto a un Solidity, a un EVM. Allora dici, faccio la parachain, però capisci che tra fare uno smart e fare una parachain c'è un divario assurdo, perché da una parte basta un team di poche persone, deploy uno smart, fai un'interfaccia grafica e sei a posto. Dall'altra parte invece hai una chain completamente, diciamo, da mettere su, che è una parachain, quindi devi scegliere, devi chiamare i collector, incentivarli, fare...
È la differenza tra fare una pizza buona e aprire un ristorante.
Sì, praticamente c'è proprio una differenza assurda. Si va anche su team molto più numerosi, molto più capitali, diciamo, da dover investire, risorse, tempo, eccetera. E oltre ovviamente al costo che ha la sicurezza di DOT che tu devi pagare come parachain. Allora Tansy, che comunque nasce dal team di Moonbeam, perché il team di Moonbeam diciamo al 90% è dentro Tansy, si vede che nel vendere il loro prodotto, che sono gli smart contract, hanno capito che ci sono una serie di sviluppatori che sono interessati al mondo DOT, ma lo smart contract è, diciamo, non dico poco spendibile, ma magari c'è poca differenza rispetto al mondo Ethereum, che anche loro lo offrono. Allo stesso tempo, le parachain non è che non vengono usate su DOT, vengono usate però è per, cioè, non è che, cioè, se nascono 100 smart contract, magari ne nasce una nello stesso tempo di parachain, invece è una cosa molto più, diciamo, limitata, come dicevo prima. Allora hanno creato una via di mezzo che si chiama Upchain. Quindi Tansy che cosa fa? Si occupa di gestire per te il core space, il core time, i vari blocchi della sicurezza di Polkadot, ti offre come servizi i collator, quindi tu non devi metterti su un tutto set di collator, non devi avere un token da fare una certa inflazione per mantenere la sicurezza, per mantenere le reward per i nodi, e ti offre oltretutto una serie di nodi RPC, quindi hai anche tutta una serie di infrastruttura già messa su, e anche tutta una serie di tooling. Tutto questo andando poi a pagare con il loro token, diciamo, di Tansy. Okay? Questo è, diciamo, secondo me il secondo progetto, da questo punto di vista, interessante, che è molto tipico del mondo DOT.
Vai con il terzo.
Ergo l'avete visto a Milano, no, Crypto Expo, e praticamente è Acuras, perché è, diciamo, l'oracolo. Sembra strano, ma su DOT ci sono stati in passato degli oracoli scam, cioè dei progetti che sono nati e poi erano degli scammoni, e questo invece è, diciamo, un progetto serio, un po' particolare perché in realtà è anche un layer computazionale, è basato su Trusted Execution Environment, TE, come Fala, con la differenza che Fala è più qualcosa dove, diciamo, viene messo su tramite server, quindi anche i provider, i worker stessi sono comunque gente che è, diciamo, ha a che fare con l'infrastruttura, no? Col business dei nodi, eccetera. Mentre Acurast dà a tutti la possibilità, anche solo con un telefono cellulare, anzi loro al momento sono solo mobile, perché è proprio quella differenza, che Fala va a utilizzare i processori di sistemi desktop server, mentre Acurast vuole essere molto più decentralizzata e va a, diciamo, usare il Trust Execution Environment di sistemi mobile come appunto i telefoni cellulari. Al momento supporta una vasta gamma di telefoni Android di tipo Google Pixel. Chiunque, tra l'altro, vi invito a fare l'onboarding, vi basta un vecchio telefono che avete in casa tipo Android, scannerizzato un QR code, avete il vostro wallet subset e iniziate a guadagnare token della Canary Net. Poi fa tantissime altre cose perché c'è un marketplace e tutto per vendere questa computazione, vendere i dati dell'oracolo stesso, vendere anche dei dati a livello proprio di dati, non dico anagrafici, però proprio un business, no, della data, della cosiddetta data availability. Quindi da quel suo punto di vista, sono progetti, due sono progetti un po' più nuovi, quindi faranno parlare di sé perché anche sono nuovi e sono interessanti. E Astar, perché comunque ha davanti ancora tante cose e anzi è saputo distinguersi, no? Anche durante il bear market non si sono dati per vinti e hanno dato il massimo.
Perfetto, grazie Luca per gli spoiler. E per ora noi ci avviciniamo alla chiusura, ma i più saggi, tranne te Luca, sanno che adesso apriamo il momento Spritz and Tips, e quindi noi, come sempre, ci vediamo tra pochi secondi. Bentornati al secondo Spritz and Tips dell'anno. Avrete già visto il reel su Instagram, bellissimo, l'ho fatto io, ma mi astengo da ogni tipo di commento parziale. E oggi io, Luca e Chiara vi daremo, come sempre, le nostre tre tips per orientarvi post puntata in quello che è il lavoro, la passione per alcuni nel mondo cripto, e direi che l'ordine è proprio questo, quindi lascio il palco a Luca Poggi.
Ciao, allora io il tips che voglio dare è il seguente: Evitate di perdere il più possibile i soldi, e come fare? Utilizzate questi strumenti, diciamo, di portafogli Web3 come MetaMask, lo stesso Ledger o Polkadot.js, visto che io sono appunto del mondo Polkadot. Tutti questi strumenti, quando voi fate un trasferimento, interagite con uno smart contract, vi mostrano a schermo sempre cosa state firmando. Non cliccate subito firma, submit, accetta. Leggete sempre, perché c'è sempre scritto esattamente nello schermo, nel momento che il vostro SID non è mai online, ma è sempre, diciamo, o sul vostro computer o nel caso del Ledger offline. Dovete per forza di cose chi sta attaccando, quindi chi sta cercando di rubarvi i fondi e vi vuol far firmare qualcosa di non valido, deve per forza passarvelo. Quindi voi vedete esattamente cosa state firmando. Controllate sempre a schermo o nello schermetto del Ledger cosa vi state firmando, perché il front-end è facile da hackerare ed è facile fregarvi. Però se voi guardate cosa state firmando esattamente, non cadete in inganno.
Grazie Luca, vai Chiara.
Allora, io, dato che abbiamo parlato molto di airdrop, consiglio a tutti di approcciare il settore delle cripto anche passando da lì, perché ti permettono di fare tanta esperienza pratica, conoscere le varie chain, i vari bridge, le varie l'interazione con vari smart contract, e in più ti permettono, a rischio molto basso, con un investimento di capitale quasi nullo, di ottenere magari in futuro anche dei ritorni notevoli.
E la mia tips di oggi è: non aspettate le candele verdi, perché quando arrivano le candele verdi, noi ne abbiamo già parlato, seguite davvero i protocolli, il lavoro delle community, non vi svegliate quando si sveglia vostro zio Sandro, perché lui c'ha una salumeria, voi invece siete giovani, appassionati, quindi come sempre ascoltateci e capite. Ma io vi ascolto già, sono un appassionato. Tu sì, beh, allora passa il podcast e questo link al tuo amico. Oggi era un tip del tutto parziale, ma siamo qui anche per questo. Io ringrazio.
Guarda,
vai Chiara.
Paolo, ti interrompo perché io voglio dare una tips anche ai nostri amici di Polkadot, a Gavin Wood che ci ascolta sempre.
E salutiamo.
Di investire un po' di più nell'user friendly delle proprie app, investite, cioè investite in tantissimo la tecnologia, ma ancora le grafiche e le interfacce fanno schifo.
Tocca lavorarci, sappiamo che ci ascolta, quindi gliel'abbiamo già chiesto. Come sempre ringrazio Vincenzo e Chiara, soprattutto ringrazio di nuovo il nostro ospite Luca Poggi, che qui ha rappresentato più che degnamente Polkadot e soprattutto Polkadot 2.0. Seguite il podcast, seguite Luca. Studiate. Come sempre, io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Buona serata a tutti.
Buona serata.